Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Oddio, che poi a dirla tutta, almeno stando alle visualizzazioni degli ultimi 30 giorni, potrei non essere più il podcast meno ascoltato su Spotify. E questo sinceramente non so se mi dovrebbe riempire d'orgoglio e soddisfazione oppure farmi cadere nella disperazione in quanto dovrei di conseguenza cambiare l'intro di ogni mia registrazione. Ma a parte queste sciocchezze, parliamo di cose serie. Le cose serie sono la partita di ieri sera, Europa League, ottavi di finale, andata degli ottavi di finale, scusate. Milan, Slavia Praga, giocata a San Siro. Risultato finale 4-2. E fin qui, diciamo, queste sono le note positive, perché tutto sommato il risultato non è neanche così da buttare. Adesso molti milanisti tra ieri sera e oggi stanno facendo drammi, perché comunque si sa che il tifoso del Milan, almeno negli ultimi anni, è portato a disfare qualunque cosa succeda, cioè qualunque cosa anche positiva, bisogna in un modo o nell'altro cercare di distruggerla e buttarla nel cesso. Non è così, perché stiamo sempre parlando di una partita vinta, un risultato che almeno sulla carta ti, non dico che ti mette al sicuro, pensando alla gara di ritorno quando giocheremo a Praga, ma ti dà sicuramente quel vantaggio che, se ben gestito, se ben amministrato, ti potrebbe consentire anche abbastanza facilmente di raggiungere quarti di finale, visto poi il livello del tuo avversario, appunto la Slavia Praga, che già si sapeva non essere il Manchester City, ma che abbiamo visto ieri in campo, nonostante ci abbia fatto due gol in superiorità numerica da parte nostra. Questo sicuramente, nonostante sia una squadra ben messa in campo, sinceramente, ben organizzata, soprattutto a livello difensivo, è una squadra che corre tanto, però a livello di qualità lascia molto, molto a desiderare. Ma appunto dicevo prima, il risultato per molti tifosi del Milan, ma anche per gli stessi giocatori, perché li avete visti ieri alla fine della partita, non erano per niente soddisfatti. Facce serie, non sembrava neanche che avessimo vinto. Ad un certo punto credevo che non avessero fatto il consueto rito di prendersi per mano e correre sotto la curva. Questo perché? Perché l'ho anticipato. Ci siamo presi due gol in superiorità numerica e questo non può essere accettato. Quindi adesso cerchiamo di fare un po' di chiarezza, cerchiamo di analizzare la partita almeno dal mio punto di vista. Parto da un presupposto. Questo è un pensiero che ho espresso più volte nelle ultime settimane, che sicuramente caratterizza purtroppo il Milan di quest'anno. Ed è uno dei motivi per cui, secondo me, dalla prossima stagione forse sarà più giusto cambiare guida tecnica. Non che ogni problema sia sempre causato dall'allenatore, però in certe situazioni, secondo me, l'unica possibile soluzione è partire dalle radici e quindi andare a cambiare la figura, appunto, di colui che gestisce gli allenamenti, che gestisce il gruppo. Noi siamo una squadra di qualità, che ha veramente tanta qualità, al netto degli infortuni, nel senso che se poi ti ritrovi, come è capitato in questo campionato, in questa stagione, 2, 3 mesi, 4 mesi, con 8, 9, 10 giocatori fuori, è normale che la squadra ne risenta, ma quello capiterebbe a chiunque. Però con tutti gli effettivi, questa è una squadra che ha qualità. Quindi, se vogliamo parlare di calcio, parliamo di calcio. Se invece vogliamo fare i catastrofisti, se vogliamo incazzarci per i troppi gol subiti, per le disattenzioni, per le sciocchezze commesse durante le partite, quindi è tutto da buttare, quindi Pioli out, quindi i giocatori sono scarsi, quello che volete pur di far casino, va bene, però se dobbiamo parlare di calcio, questa è una squadra che ha qualità, che poi non sempre riesca ad esprimerla, è possibile, però ha qualità. È una squadra che a mio avviso veramente avrebbe bisogno di pochi innesti per poter fare un salto di qualità importante anche a livello europeo, non solo a livello nazionale. Ma soprattutto questa è una squadra, ed è qui il problema, che ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di trovare una serenità mentale. Perché per qualche strano motivo, e io spero che Pioli riesca a lavorare soprattutto su questo in quest'ultima parte di stagione, nella testa dei giocatori, perché per qualche strano motivo, nella maggior parte delle partite, ed è successo anche ieri, noi ad un certo punto ci spegniamo, noi ad un certo punto usciamo dal campo, noi ad un certo punto diventiamo vulnerabili, fragili, e in quei momenti possiamo subire gol da chiunque, in qualsiasi situazione. E infatti, per analizzare la partita di ieri, io partirei dal gol del 3-2, del momentaneo 3-2, del secondo gol dello Slavia Praga. È simbolico, secondo me, questo gol. Che poi alla fine è questa realizzazione che ha scatenato tutto questo malcontento, perché se noi avessimo vinto anche solo 3-1 o avessimo vinto 4-1, sicuramente l'umore dei tifosi, di noi tifosi, dei giocatori stessi, dell'allenatore, di tutta la società sarebbe tutt'altra cosa. Ma non tanto perché hai 3 gol di vantaggio, perché ripeto, con lo Slavia Praga l'abbiamo visto ieri, ragazzi, tecnicamente sono veramente, non dico scarsi, ma quasi. 2 gol basta avanzano per arrivare ai quarti. Infatti, ma il discorso qual è? Perché adesso sono tutti spaventati? No? Perché pensano, cazzo, 2 gol a questa squadra qui, a questo Milan qui, bastano per poter gestire un risultato? Bastano a una squadra come il Milan, appunto, che sbanda improvvisamente durante la partita senza motivo, che riesce a subire 2 reti da una squadra in inferiorità numerica? E quindi ritornando al discorso di prima, il secondo gol dello Slavia Praga. Siamo nel secondo tempo, stiamo vincendo 3-1. Inizia la ripresa, sfioriamo il gol con Leao, abbiamo un'altra buona occasione, adesso non mi ricordo con chi, forse no, non era ancora con Leao, non mi ricordo, però sicuramente sfioriamo il gol con Leao e abbiamo un'altra situazione interessante. Lo Slavia Praga, che nel primo tempo era sceso ben organizzato, non aveva lasciato spazio alle nostre giocate, non ci faceva ragionare, pressava tanto, veramente tanto, marcavano praticamente a uomo. Ecco, in quel momento lo Slavia Praga sembrava quasi rassegnato ad accettare la sconfitta. Sembrava che non fosse più adrenalinico come all'inizio. Punizione poco oltre la 3/4 per un fallo, se non ricordo male, un fallo fischiato ai danni di Kier, che poi nello specifico, secondo me, in quell'occasione non era neanche fallo, ma comunque. Punizione che ci può stare, per carità, puoi concedere una punizione ai tuoi avversari. Io sto guardando la televisione in quel momento, come tutti voi, penso probabilmente la butteranno in mezzo, come si fa solitamente in queste situazioni. Magari qualcuno dei nostri, spero, no, che qualcuno dei nostri riesca a respingere, qualcuno dei nostri difensori riesca a respingere la palla, allontanarla dall'area di rigore, e vedi che finirà tutto lì questa azione. Perché, ripeto, in quel momento lo Slavia Praga non stava praticamente più giocando, non stava più attaccando. E invece da quell'azione spuntata dal nulla per un fallo che forse non era neanche fallo, in un momento della partita in cui noi avevamo il pieno possesso del pallone, il pieno controllo della situazione, concediamo un fallo, palla in mezzo, gol del 3-2, dal nulla. Poi, da quel momento, per un po' di minuti, torniamo a ballare, torniamo ad aver paura. Tant'è che lo Slavia Praga sfiora la rete del 3-3. Non segnano, ma sfiorano la rete del 3-3. E in quel momento c'è stata poi una bordata di fischi di San Siro, perché giustamente uno dopo un po' si rompe le palle. Però sono partito da quell'episodio per far capire come questa squadra, ma santo Dio, per quale cavolo di motivo, ad un certo punto durante le partite, anche in quelle partite che siamo in controllo, anche in quelle partite dove l'avversario ormai sembra non averne più, riusciamo sempre a creare a crearci dei problemi, riusciamo sempre a rimettere in partita i nostri avversari. Improvvisamente a livello mentale ci spegniamo, usciamo dal campo. Partita, come detto, che non era iniziata nel migliore dei modi. Slavia Praga ha messo bene in campo, correvano tanto, aggredivano tanto, marcavano tanto, pressavano tanto. La marcatura su Leao a uomo è stata asfissiante. Il nostro giocatore ha avuto poche chance per mettersi in mostra. Non è stata la solita partita di Leao, tant'è che nel primo tempo è stato quasi assente, tranne poi nella rete, tranne poi per quanto riguarda la rete che ci ha portato in vantaggio, dove da un suo tiro, secondo me più che un cross, più che un assist, era proprio un tiro verso la porta, è stato bravissimo poi Giroud ad avventarsi sulla sfera e buttarla dentro. Però tra l'altro il giocatore, se ci avete fatto caso, ieri si vedeva benissimo come il giocatore, adesso non ricordo il nome, il giocatore che comunque marcava a uomo Leao, perché è stato proprio marcato a uomo, anche a palla lontana tendeva sempre a strattonarlo, a dirgli qualcosa, a provocarlo. Si vedeva tanto in televisione, ieri l'ho notato questa cosa qui, ripeto, anche a palla lontana, ogni volta che magari Leao prendeva palla, poi non so, la passava al suo compagno, per dire, no, il suo marcatore stretto aveva sempre qualcosa da dirgli, si vedeva che cercava di provocarlo, di fargli perdere la pazienza. Lì Raffaele è stato bravo invece a rimanere tranquillo. Leao, che sostanzialmente poi ha fatto comunque una buona partita, perché ripeto, ha avuto pochissime occasioni. L'ho visto un po' spento, un po' più spento rispetto ad altre situazioni, sono sincero. Perché è vero che c'aveva sta marcatura asfissiante, però chi lo marcava non era Beckenbauer. In alcune situazioni non ha neanche cercato la sua solita giocata, no? Vedevo anche a volte che i compagni non lo servivano, come invece capita quasi sempre, cercando invece molto di più sulla destra Pulisic, che invece era un po' più energico, un po' più pimpante ieri sera. Però nonostante tutto, Rafael, anche in una partita dove non ha brillato in maniera, come solitamente fa, ripeto, propizia il gol dell'1-0 con quel tiro a giro deviato poi in porta da Giroud, e ti segna la rete, sostanzialmente segna la rete del 4-2, che è vero, in realtà è di Pulisic, però il lavoro lo fa tutto lui, tant'è che quel pallone lì, anche se Christian non l'avesse toccato con la punta del piede, probabilmente si sarebbe staccato ugualmente in porta. Infatti inizialmente sembrava che il gol fosse di Leao, era stato assegnato a Leao, poi le immagini hanno invece evidenziato come ci fosse il tocco leggerissimo di Pulisic. Però il suo l'ha fatto, oltre a queste due situazioni che sono comunque ben importanti, perché hanno propiziato due reti, un assist a Jovic, sfruttato non benissimo dal nostro attaccante, e altre situazioni interessanti. Io ripeto, pur non essendo la miglior partita di Leao, la sua impronta l'ha ugualmente lasciata. Come hai detto, dall'altra parte mi è piaciuto molto Pulisic, l'ho visto molto più pimpante. Probabilmente, allora, il discorso che aveva più libertà. Adesso io non so se questa volta siamo stati più bravi o è stato più bravo Pulisic a crearsi dello spazio nella sua zona di competenza. Leao e Theo Hernandez li ho visti abbastanza contratti, hanno avuto difficoltà a manovrare. La loro manovra era molto meno fluida rispetto al normale. Quindi dico, non so se è stato bravo l'allenatore avversario, che ha studiato sapendo che comunque la fascia sinistra, la nostra fascia forte, appunto con Theo e Leao, e quindi ha fatto in modo di chiudere tutti i varchi, lasciando magari un po' più di libertà sulla destra. Oppure non so se siamo stati bravi noi, cioè bravi noi, bravi in parte, a creare più spazio per Pulisic, creandone meno invece per Leao. Quindi da una parte bravi per avendo favorito il gioco di Pulisic, dall'altra parte meno bravi non essendo riusciti a servire Leao nella maniera adeguata o a creare lo spazio anche per Rafael. Non lo so questo sinceramente. Fatto sta che, ribadisco, tra le due fasce ieri quella un po' più pimpante era quella dalla parte dello statunitense. Leao comunque sia, essendo un grande giocatore, e ripeto, non ho mai capito le critiche nei suoi confronti, pur in una serata non dico negativa ma comunque non del tutto positiva, è riuscito a fare delle cose importanti e a mettere la sua firma sulla vittoria. Dicevo, quindi i nostri avversari sono partiti forte, hanno avuto due occasioni interessanti. Anche lì, ragazzi, parliamo dello Slavia Praga. È possibile che questi, quando attaccano, diventano si fanno pericolosi? E dai, un po' più di attenzione in difesa. Poi intorno al 26esimo minuto arriva la svolta. Diouf, centrocampista avversario, mi pare che sia un centrocampista avversario, commette un fallo sempre su Pulisic, fallo bello pesante, espulsione diretta. Inizialmente mi sono sorpreso, perché è strano vedere un arbitro che a metà del primo tempo ti espelle un giocatore con un cartellino rosso diretto. Però poi, rivedendo le immagini, si vede come il giocatore dello Slavia, Diouf appunto, vada con il piede a martello, colpisca la caviglia di Pulisic con il piede a martello. Questa è un'espulsione sacrosanta, anzi è andata pure bene che il nostro attaccante non si sia fatto male, non abbia riportato dei danni gravi, perché poteva essere davvero un intervento molto ma molto pericoloso. Quel momento sicuramente cambia la partita, perché comunque lo Slavia Praga, che già non è il Liverpool o il Bayern Monaco o il Real Madrid, rimane addirittura in 10 uomini, effettivamente si aprono un po' più di spazi. Fino a quel momento praticamente noi non avevamo giocato, noi non eravamo scesi in campo. Si aprono un po' più di spazi, riusciamo a trovare il gol dell'1-0, però in un momento, grazie ad un'azione un po' casuale, non era un momento in cui avevamo preso veramente il campo. Stavamo iniziando a prendere sicuramente un po' più campo rispetto all'inizio, però quel Milan lì ancora non mi piaceva. Comunque riusciamo a raggiungere il vantaggio con Giroud su tiro cross di Leao. Poco dopo però, eccoci qui, subiamo il gol del pareggio. E qui le prime bestemmie, perché dici, cazzo, siamo in superiorità numerica in casa contro lo Slavia Praga, però riesce a prendere ugualmente il gol. C'è da dire, adesso non per giustificare per forza, però c'è anche da dire che non ricordo il nome dell'avversario che ha segnato il gol dell'1-1, però effettivamente ha anche trovato il gol della vita, eh? Cioè, che cazzo, ma tutte a noi devono capitare queste situazioni. Su calcio d'angolo, Reinders palla spazza male quel pallone lì, nel senso, poteva allontanarlo meglio dalla porta. Arriva l'autore della rete, ripeto, di cui non ricordo il nome, tira al volo e te la mette nell'angolino. Porca puttana, ditemi voi se questo qui lo fa altre 25 volte, secondo me, ma neanche 18 volte, neanche 4 volte riesce a metterla dentro in quel modo. E invece ieri puntualmente, tac, 1-1. La squadra però è brava, la squadra questa volta sì, è brava a reagire subito, perché creiamo diverse occasioni, riusciamo a trovare la rete del 2-1 con Reinders, un bel tiro, finalmente un tiro da fuori. Anche noi, cazzo, abbiamo imparato che se ci impegniamo riusciamo con i tiri da fuori ad essere pericolosi. Quindi bel gol dell'olandese che ci riporta in vantaggio, sfioriamo di nuovo il gol con Gabbia su calcio d'angolo e sigliamo la terza rete con Loftus-Cheek, sempre su calcio d'angolo. Calcio d'angolo dove l'inglese praticamente si ritrova a tu per tu con il portiere a dover schiacciare di testa, gol molto molto semplice. Questo ti fa capire come lo Slavia Praga a livello difensivo, ma in generale, non è che sia tutto sto, non è che abbia tutta sta grande qualità. Tra l'altro è una squadra che spesso, almeno stando alle statistiche, subisce gol su palle inattive. E infatti non è casuale che, ripeto, poco prima del gol di Loftus-Cheek, Gabbia era andato vicinissima alla realizzazione. Se non fosse stato per un miracolo del portiere avversario, avrebbe trovato la via del gol. Quindi chiudiamo il primo tempo sul 3-1. Cioè, in tutto questo, cioè, nonostante non fossimo partiti bene, nonostante lo Slavia Praga era ben messo in campo, aggrediva, correva, pressava, marcava, tutto quello che volete, ci siamo ritrovati in una situazione più favorevole rispetto alla partita molto meglio giocata che avevamo fatto con il Ren all'andata. Vi ricordate, no? All'andata contro il Ren, il primo tempo si concluse 1-0 con rete di Loftus-Cheek, qua addirittura 3-1. Per carità, favoriti sicuramente dall'espulsione di Diouf, però sempre 3-1. E allora è lì che uno dice: dai ragazzi, qua vediamo, vedete che nel secondo tempo riusciamo a fare il quarto, magari anche il quinto, e così chiudiamo praticamente in maniera definitiva la qualificazione. E invece no, invece è normale che noi ci dobbiamo complicare la vita, perché se no, figurati, non sarebbe divertente. Perché i giocatori avranno detto: no, ma per quale motivo dovremmo togliere ai nostri tifosi la gioia di assistere in maniera con adrenalina, con passione alla gara di ritorno, no? Con il risultato ancora in bilico. Perché quindi chiudere la partita subito? Per far sì che poi la partita di ritorno sia inutile. Lasciamo aperto il risultato, così poi al ritorno i nostri tifosi si potranno divertire, potranno godersi un'altra bella partita. E quindi giustamente scendono in campo e, come detto, nel secondo tempo sfioriamo il gol subito con Leao, abbiamo un'altra occasione, poi ad un certo punto, nella maniera più assurda, più stupida, più inusuale, più... Non mi vengono in mente altri termini, comunque subiamo il gol del 3-2. In 10 uomini i nostri avversari riescono a farci due reti. Lo Slavia Praga, ripeto, lo Slavia Praga riesce a farci due reti in 10 uomini. E da quel momento l'unica cosa, il tifoso cosa pensa? Qua, ragazzi, sul 3-2 o ne facciamo altri 3, o vinciamo, che ne so, 6-2 o 5-2, o comunque sia qua c'è da mettersi le mani in testa. Non vinciamo 5-2, non vinciamo 6-2, riusciamo a fare a 10 minuti più o meno, 5-10 minuti dalla fine, il gol del 4-2, ripeto, grazie a un assolo di Leao che praticamente dribbla mezza difesa avversaria e poi la butta dentro. La palla probabilmente sarebbe entrata, ma il Pulisic giustamente in quei casi, perché è sempre meglio non rischiare, con la punta del piede accompagna la palla in rete. Però sinceramente ormai si vedeva il clima, anche dal clima che c'era a San Siro, che la partita era stata rovinata, perché quel gol, quel secondo gol preso, era innanzitutto inaspettato in un momento morto dove il tuo avversario non dava segni di vita, e poi ti rimette in gioco l'avversario per la gara di ritorno, perché un conto è ribaltare due reti, un conto è ribaltarne tre o quattro, sono due situazioni completamente diverse. Poi l'ho detto all'inizio, parli sempre dello Slavia Praga, due reti basta, avanzano, l'importante è saper gestire. È normale che poi se questi sbandamenti, allora lì puoi rischiare con chiunque. Però se giochiamo con un po' di raziocinio, se giochiamo con un po' di ordine, al ritorno il risultato lo possiamo gestire tranquillamente, perché, ripeto, i nostri avversari, per carità, tanta corsa, tanto furore, quello che volete, ma qualità davvero poca. Cioè, almeno il Ren, io mi potevo pure aspettare un Ren che al ritorno avrebbe cercato di fare l'impresa. Non che il Ren sia sta squadra di fenomeni, però effettivamente avevo visto, soprattutto a livello offensivo, qualche giocata interessante. Poi ci mettiamo che loro al ritorno beneficiarono, i francesi intendo, beneficiarono anche di due rigori, quindi vabbè, quello è un altro paio di maniche. Sinceramente nello Slavia Praga questa minima qualità non l'ho vista, per carità, non dico che siano proprio gli ultimi scappati di casa, ma davvero poca roba. Quindi basta fare una partita un po' concentrata, un po' ordinata, e i due gol di vantaggio ti bastano, assolutamente. È vero che numericamente parlando, tutto è ancora in gioco. Non hai chiuso assolutamente una partita che potevi chiudere, perché hai giocato tre quarti del match in superiorità numerica in casa contro un avversario inferiore. E non puoi permetterti di subire due reti. Questo sì. Questo sì. Purtroppo, però, torniamo sempre al discorso iniziale. Momenti in cui la squadra sbanda, momenti in cui la squadra crolla, momenti in cui la squadra scompare dal campo, si disconnette dalla partita. A livello di singoli non mi è piaciuto per niente Kier, che sinceramente aveva fatto anche una partita sufficiente, poi si è macchiato di due sciocchezze enormi che hanno fatto calare in maniera drastica, a mio avviso, il suo voto. Mi viene in mente innanzitutto un passaggio sballato verso Calabria che costringe il terzino a commettere un fallo che poi gli è costato anche un cartellino giallo, e poi dopo il 3-2 una palla messa in mezzo da un giocatore dello Slavia che lui incredibilmente liscia nella maniera più totale. La palla a momenti stava finendo sui piedi di un nostro avversario che lì, se fosse riuscito a gestire quel pallone, si sarebbe trovato a pochi metri da Maignan, quindi con la possibilità concreta di realizzare la rete del 3-3. E io mi chiedo, per carità, poi Kier non lo metto in discussione, non lo metto in dubbio, ha dato tanto a questa squadra, assolutamente è un giocatore di qualità, però penso che sia arrivato il momento veramente di fargli fare il meno partite possibili. Non dico che sta giocando sempre, ma quasi. Non poteva partire ciao titolare contro lo Slavia. Anche perché Kier, cavolo, è un giocatore che probabilmente ieri in campo era quello che aveva più esperienza. E nei momenti di difficoltà io mi devo affidare al giocatore d'esperienza, ma se poi è proprio lui il primo a fare sciocchezze, ripeto, ne ha fatti due che ti potevano seriamente compromettere la partita. Allora si è messi bene, a chi ci affidiamo, scusa? Non posso accettare certe sciocchezze da lui in certi momenti. Io dico sempre, posso pure capire lo svarione, posso pure capire la cazzata se stai vincendo 4-5-0. Vabbè, magari hai abbassato un attimo la tensione, l'attenzione, e ti sei perso l'uomo, hai sbagliato la giocata, hai sbagliato il passaggio e quant'altro. Ma lo ripeto, lo posso pure accettare. Ma in una situazione tesa, delicata, dove la squadra magari ha appena subito un gol, ha subito il contraccolpo psicologico, lo vedi? Allora tu che sei un giocatore di esperienza, devi essere il primo a rimettere le cose in ordine, a trasmettere la sicurezza ai tuoi compagni, e invece poi sei il primo che fa sciocchezze e che rischia di compromettere ulteriormente la partita. Questo non lo accetto. Quindi lui, Kier, bocciato. Teo Hernandez non mi è piaciuto, tra l'altro Teo Hernandez sbaglia sul gol del 3-2, è lui che si perde l'uomo, che si ritrova, il giocatore dello Slavia si è ritrovato praticamente, fatto un bel gol anche in quel caso, non dico proprio il gol della vita come nell'1-1, però fatto un bel gol pure lì in quella circostanza, però Teo Hernandez si fa superare dalla palla, che finisce sui piedi del nostro avversario che si trova praticamente a 2 metri di distanza da Maignan, deve solo tirare una mina sotto il set e tanti saluti. Quindi, tra l'altro, oltre a questo errore, Teo non ha fatto nessuna delle sue incursioni, lo dicevo all'inizio, non so se o non erano in giornata sia Teo ma e parzialmente anche Leao, o l'allenatore l'ha preparata particolarmente bene la partita chiudendo gli spazi su quella fascia di competenza, o forse noi non siamo riusciti a servire i nostri due giocatori nel modo migliore, non siamo riusciti a creare gli spazi per poter sprigionare, no, tutte le loro qualità. Non so il motivo, però partita di Teo Hernandez negativa anche in fase offensiva, perché non ha fatto nessuna delle sue solite escursioni verso la porta avversaria, e sinceramente dico, cazzo, questo contro avversari così mediocri, diciamo. Io mi aspettavo un Tornan e un Leao che avrebbero fatto tutto quello che volevano, invece niente di tutto questo. Per il resto, Giroud segna la rete dell'1-0, anche lui non è stato servito tantissimo, comunque il suo l'ha fatto sempre. Leao, ripeto, non la sua migliore performance, ma l'impronta rimane. Pulisic è quello che secondo me ha giocato meglio, mi è piaciuto di più, l'ho visto pimpante dal primo all'ultimo minuto. Ripeto, Pulisic è un giocatore che a me piace molto, però sono sempre dell'idea che potrebbe fare molto, molto di più, non solo per quanto riguarda le prestazioni in campo, perché difficilmente gioca veramente, cioè gioca male, difficilmente vedrai Pulisic in una partita dove praticamente è quasi uno spettatore, è sempre nel vivo dell'azione, però con le qualità che ha potrebbe fare di più. Loftus-Cheek trova la via della rete, però probabilmente oltre a questo avrei voluto vederlo, soprattutto quando all'inizio lo Slavia l'ha messa tanto sul fisico, tanto sul pressing, avrei voluto vedere lui con la sua prestanza dettare legge, ecco, scardinare la difesa avversaria, appunto rispondendo con la sua fisicità, alla loro fisicità. Adli non mi è dispiaciuto, non ha fatto grandissime cose sinceramente, però mi pare una partita sufficiente, la qualità c'è. Sto vedendo un po' più di attenzione da parte del francese nelle ultime partite, perché solitamente è stata quella la sua, spesso la sua pecca, sia quella di perdere magari dei palloni o non saper gestire dei palloni, soprattutto quando veniva pressato. Adesso ultimamente mi sembra che stia migliorando, scusate, stia migliorando sotto questo aspetto. Reinders, che ripeto è partito titolare dal primo minuto, appunto al posto di Bennacer, non me l'aspettavo, anche perché nelle ultime due settimane Reinders non era mai stato titolare, invece ha scelto così il mister, scelta giusta perché riesce a trovare la rete del 2-1 che ci riporta avanti dopo il momentaneo pareggio dello Slavia con un bel gol, e spero che adesso finalmente i nostri giocatori imparino anche a provare a tirare da fuori. Perché io tante volte mi chiedo, anche ieri me lo chiedevo, ci sono stati dei momenti, no, in cui lo Slavia si era chiuso tutto. Cioè lo Slavia quando attaccava, attaccava in 10, quando si difendeva in 10. E io vedevo che noi cercavamo sempre il passaggio filtrante in mezzo a 5, 6, 7, 8, 9 giocatori avversari, no? Che è praticamente, non dico impossibile, ma è molto difficile. Cerchi il passaggio filtrante per arrivare in area di rigore, per trovarti quasi davanti alla porta. Ma io dico, in quei casi, no, non si può provare la conclusione da fuori. Noi tante volte ci siamo trovati davanti a queste situazioni, magari ricapiteranno domenica alle 15 contro l'Empoli. Tante volte ci siamo trovati davanti a queste situazioni e continuiamo sempre a cercare il passaggio filtrante, l'imbucata, che va bene, per carità, non sto dicendo che sia una cosa negativa, assolutamente, però ci sono circostanze in cui puoi provare da fuori. Tante volte invece magari proviamo da fuori nei momenti meno opportuni, quando abbiamo spazio, quando possiamo manovrare, quando possiamo magari allargare la palla al terzino, provare un'imbucata perché comunque lo spazio c'è, e invece tiriamo da fuori. Quando invece ti trovi in certe situazioni che davvero non sai dove mettere la palla, tutti i tuoi compagni marcati, ma che cazzo ne so, ma prova un tiro da fuori, prova una botta, ma magari anche se sbagli, però c'è la deviazione di qualcuno e te la buttano dentro. Cioè proviamo anche queste soluzioni, non possiamo sempre continuare ad attaccare allo stesso modo, palla per via laterale, che sia Pulisic o che sia Leao, la butta in mezzo e speriamo che le cose vadano bene. Va bene, ok, come soluzione anche questa ci mancherebbe, però non è che esiste solo questa soluzione. Noi non proviamo praticamente mai da fuori e noi non attacchiamo per vie centrali. Noi per vie centrali non sappiamo attaccare. E spesso non sappiamo neanche attaccare buttando i palloni in mezzo, tipo dalla tre quarti. Stile gol, il gol contro il Frosinone, il gol di Giroud, vi ricordate? Cross della tre quarti di Leao, Giroud di testa, gol dell'1-0. Capita raramente. Ma anche queste sono soluzioni d'attacco, che però non proviamo mai. Poi per carità, noi quest'anno i gol, il nostro problema non è far gol, perché ne facciamo anche ieri 4. Il nostro problema è non subirne. Verissimo, ma comunque cerchiamo anche altre soluzioni. Vedi, ieri ne avessimo fatto uno in più, finiva 5-2, adesso avremmo tutti un umore diverso. Anche perché poi quando trovi, come è capitato appunto ieri sera, quando trovi quella squadra, quell'allenatore che ti sa bloccare magari se non tutte e due ma almeno una delle vie laterali, in questo caso ieri sulla sinistra con Leao e Theo Hernandez che sono stati parzialmente bloccati, anzi Theo Hernandez poi magari non era in giornata lui, è stato proprio bloccato, Leao parzialmente, allora vedi che già una fonte d'attacco ti viene a mancare. Allora in quel caso secondo me devi anche provare delle vie alternative, che siano attacchi centrali o che siano cross dalla tre quarti con pallone che viene buttato in mezzo. Comunque 4-2 risultato finale. Adesso vedremo prima di tutto contro l'Empoli, perché sarà importante vincere, anche se ho la sensazione che la squadra rischia di avere già la testa alla prossima di giovedì, perché c'è la paura. Io ho percepito ieri, soprattutto al fischio finale, vedendo gli occhi dei nostri giocatori, che ci sia la paura di fare una bruttissima figura al ritorno, e quindi ho la sensazione che la testa sia già per quanto riguarda Praga. Quindi non disdegnerei sinceramente anche un massiccio turnover in vista di domenica, per mettere magari i giocatori che hanno giocato un po' di meno e che possono avere un po' la mente sgombra. Io ho questa sensazione qui, però dobbiamo comunque riuscire a ottenere 3 punti e poi concentrarci appunto sul ritorno di Europa League, che non sarà semplice, anche se adesso è vero che la stiamo facendo un po' troppo drammatica, sto sentendo dei commenti assurdi, stiamo sempre parlando dello Slavia Praga e abbiamo sempre vinto 4-2, cioè adesso non è che dici, abbiamo perso 5-0 e dici cazzo, allora lì è difficile, abbiamo vinto 4-2, ribadisco il concetto, se fai una partita ordinata con un po' di testa, senza sbandare come capita troppe volte purtroppo, la partita, la qualificazione la porti a casa, ma vi dico di più, vinciamo anche a Praga. Il problema è che non so per quale cavolo di motivo questa squadra, ma ormai è così da tutta la stagione, quindi non, sinceramente non credo che si riesca in qualche modo a trovare una soluzione. Ormai siamo arrivati a marzo, che soluzione puoi trovare? Che miracolo puoi fare improvvisamente? Non lo so. Dovresti cambiare l'allenatore, un po' come è successo alla Roma, che effettivamente con De Rossi al posto di Mourinho ha svoltato, tant'è che ieri ne ha fatti 4 al Brighton. Boh, sarà quella la soluzione, non lo so. Fatto sta che non puoi permetterti certi sbandamenti improvvisi, non puoi nella maniera più assoluta, e bisogna lavorare sulla testa di questi giocatori qui, perché c'è qualcosa che patiscono, c'è qualcosa che subiscono, c'è qualcosa che li porta a spaventarsi, perché a volte durante la partita, ripeto, sembrano spaventati, diventano vulnerabili, sembra che ad un certo punto non sappiano più giocare a calcio. Cioè la squadra che va sul 3-1 ieri sera, per carità con delle difficoltà in superiorità numerica, ma comunque va sul 3-1 sfiorando anche più volte la quarta rete, poi ad un certo punto crolla, subisce la rete del 3-2 e rischia di subire il pareggio così improvvisamente, come se fosse tutta un'altra partita. Solita situazione che abbiamo vissuto quest'anno tante tante volte e probabilmente continueremo a vivere fino alla fine della stagione. Il problema qual è? Che in questo così facendo, per arrivare tra le prime 4 in campionato ci arrivi, che sia terza, quarta o seconda ci arrivi, ma in Europa League non fai strada, perché giocando così metti a rischio anche il passaggio del turno contro lo Slavia. Ma di sicuro poi arrivate ai quarti o ti becchi una squadra veramente di basso livello o medio livello, ma se già incontri, vabbè non parlo del Liverpool, ma un Leverkusen o magari anche un Marsiglia o la Roma stessa o l'Atalanta, che comunque dovrà vedere se riuscirà a passare il turno contro lo Sporting Lisbona, se già becchi una di queste qui, tanti saluti, con sta testa non vai da nessuna parte, assolutamente. Quindi mi dispiace, perché le qualità ci sono, ragazzi. Questa è una squadra, l'ho detto subito all'inizio della registrazione, le qualità ci sono e non devono essere sprecate in questo modo. Non devono essere sprecate. Quando una squadra ha qualità, la cosa più brutta è quando una squadra ha delle qualità ma non vengono espresse. E non parlo soltanto di qualità a livello offensivo, perché appunto i gol li facciamo. Noi abbiamo qualità un po' dappertutto, in mezzo al campo e anche in difesa. Singolarmente le qualità ci sono, ma bisogna dare una regolata a questo gruppo, un equilibrio a questo gruppo. Non si può sempre sperare di fare un gol in più degli altri, perché non ne faremo sempre 4 o 3 o 4 o 5 a partita, non le faremo sempre così, è impossibile. Comunque, sono già 40 minuti, io direi anche basta, tanto quel che c'è, quello che dovevo dire l'ho detto. Partita che ci, cioè, vittoria che va bene perché comunque abbiamo vinto, che però lascia l'amaro in bocca, ma più che altro, ripeto, ma neanche tanto per il risultato, proprio per il fatto che abbiamo giocato tre quarti di partita in superiorità numerica contro un avversario più scarso, un avversario inferiore in casa, ma nonostante tutto, qua, due gol te li sei presi, e quello fa veramente incazzare. Io vi aspetto numerosi, naturalmente, sempre con il diavolo dentro.